e sostenibili. Uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare. A cura di Anita Falcetta. Su Radio Comcode 23.
E con noi Matteo Beccatelli, CEO e fondatore di Plant Voice. Benvenuto Matteo.
Grazie, grazie Anita, è piacere di conoscervi tutti, anche se virtualmente.
Sei in collegamento da New York, cosa ti porta fuori dall'Italia?
L'entusiasmo per conoscere ambienti di innovazione diversi dall'ambito europeo. Spenderò un mese tra Stati Uniti, appunto tra West Coast, East Coast e Cina, proprio per sviluppare il nostro network a livello di aziende partner e investitori nell'ambito sostenibilità e innovazione, in particolare appunto per lo sviluppo dell'azienda che rappresento, che è Plant Voice.
È molto interessante il nome che avete dato alla vostra azienda. La nostra rubrica, Le Sostenibili, dà proprio voce, questo è lo slogan, dare voce alle donne, ma anche alle realtà, quindi alle organizzazioni come la vostra, leader nel segmento della circolarità e della sostenibilità.
È una, diciamo, una rappresentazione molto pratica e concreta, con un approccio anche internazionale. Io sono un chimico sensoristico specializzato appunto in sensoristica biosensoristica, quindi applicata alla vita. Mi sono specializzato negli Stati Uniti al New Jersey Institute of Technology, sono tornato in Italia, ho fatto una prima azienda nell'ambito del monitoraggio della salute degli sportivi e poi ho visto questa enorme possibilità nel mondo dell'agricoltura, che è un ambito ancora poco esplorato dal punto di vista tecnologico, poco supportato dal punto di vista tecnologico, in cui c'è un'enorme possibilità di andare a avere un impatto, che la tecnologia possa avere un impatto diretto sia nell'ottimizzare le risorse che vengono utilizzate in agricoltura. Fai conto che il 70% delle risorse idriche mondiali di acqua potabile vengono utilizzate in agricoltura, che da qui al 2050 saremo 10 miliardi e che la produzione agricola, se mantenuta con le stesse logiche, dovrà prevedere un'ulteriore area coltivata pari al Brasile. Quindi sostanzialmente la chiave di lettura non è più trovare nuove risorse da sfruttare, anche perché tutti gli anni il famoso giorno in cui andiamo a consumare le nostre risorse disponibili sul pianeta rinnovabili anno su anno si accorcia sempre di più.
Pensando al nuovo settore dell'economia circolare, come si colloca la vostra attività, come si collocano le vostre progettualità all'interno di questa nuova forma mentis, ma anche all'interno di questo nuovo settore economico che sta attraendo tantissimi investimenti da ogni parte del mondo?
Noi appunto andiamo a lavorare in ottica di economia circolare, non tanto nel gestire gli scarti, perché anche questa accezione dell'economia circolare. Noi andiamo sull'ottica di ottimizzazione, cioè come dicevo prima, non esistono più nuove risorse da trovare, ma esiste tutto un nuovo filone, che è quello della gestione ottimale delle risorse che abbiamo, sempre in modo sempre più efficiente. E questo appunto lo possiamo fare grazie a delle tecnologie che permettano di efficientare l'utilizzo di acqua, che ovviamente ha degli impatti ambientali enormi, data che viene sottratta all'utilizzo umano, per esempio, o che comunque esistono delle zone in cui l'acqua è sempre meno presente. Pensiamo al sud Italia, per esempio, senza andare distante. E ovviamente ottimizzare il consumo di fertilizzanti, perché comunque l'utilizzo di fertilizzanti chimici in abbondanza ha sia un costo per l'azienda, ma anche poi un impatto sulla biodiversità anche del terreno, perché lo va sostanzialmente a impoverire. E quindi poi ci colleghiamo anche con tante iniziative che esistono di economia circolare applicata a sostanzialmente la rigenerazione dei terreni. Grazie al nostro partner che abbiamo in Salento, che si chiama Alberami, noi andiamo a sostanzialmente quantificare questa sostenibilità, appunto, grazie alle analisi che facciamo, andiamo a supportare le aziende, in questo caso derivanti dal network di Alberami, che invece cosa fa? Va a dare delle pratiche agricole rigenerative, quindi come trattare il terreno in un certo modo, come fare lavorazioni sul terreno, e queste pratiche poi, essendo certificate, ed è l'unica azienda in Italia che si occupa di generazione di crediti di carbonio derivanti da pratiche agricole sostenibili, in particolare poi applicate all'olivicoltura, perché hanno anche questa forte legame col mondo salentino che ha tanto sofferto nel settore dell'olivicoltura. E quindi questa è un'iniziativa estremamente importante in cui crediamo molto, cioè andare a dare una tecnologia diretta che possa aiutare la produzione agricola in situazioni di agricoltura rigenerativa come queste. Oppure abbiamo anche una collaborazione molto stretta con un'azienda di Milano che si chiama IRG Max, che lavora nel mondo di automazione della redazione dei bilanci di sostenibilità, quindi non tanto nella generazione del bilancio, che comunque sempre ovviamente demandata a un consulente che tira le fila e appone la propria certificazione, ma nella raccolta automatica dei dati, che soprattutto in una filiera agricola è molto complesso, dato che ci sono tanti player coinvolti e è molto difficile andare a quantificare la sostenibilità in campo, perché finora non c'erano degli strumenti diretti che permettessero di oggettivare questo, quindi lo stress della pianta correlato ai consumi agricoli. E con ESG Max siamo applicati presso Cantina Mezzo Corona in Trentino, assieme alla Fondazione Bruno Kessler, all'interno di un progetto europeo che si chiama AgriFood TEF, in cui andiamo sostanzialmente a monitorare la produzione agricola di uva Teroldego assieme a ESG Max, e siamo proprio in conclusione di questo del monitoraggio annuale, poi proseguirà una reportistica, ma sostanzialmente è proprio questo, andiamo a lavorare per unire competenze trasversali, perché soprattutto nel mondo dell'agricoltura, che è estremamente, come dicevo, complesso ed è una filiera, non è un settore specifico, ovviamente devono coesistere tante competenze, dalla competenza informatica che ti permette di raccogliere i dati alla competenza sensoristica come la nostra, appunto Plant Voice, diamo voce alle piante, e poi competenze per esempio nell'ottica di crediti carbonio, agricoltura rigenerativa. È un ecosistema che abbiamo creato che è composto da soprattutto da persone che credono che la sostenibilità non debba essere solo un brand, ma debba essere un lavoro quotidiano di affiancamento, soprattutto nel mondo agricolo, in cui è sempre molto difficile far coesistere una produzione efficiente con una produzione soddisfacente a livello di quantitativi, perché comunque bisogna, si può ottimizzare finché vuole, ma si deve comunque mantenere una qualità e una produttività sufficiente a sfamare, insomma, la nostra popolazione.
A proposito di crisi alimentare o di aree di miglioramento, avrai ovviamente seguito la polemica rispetto all'introduzione di nuovi prodotti alimentari, penso agli insetti. Ecco, secondo te, dal tuo punto di vista, o meglio dal tuo osservatorio, visto che parlavi di dati, questo approccio realmente sostenibile, circolare, di ascolto delle piante, che per me vuol dire anche ascolto proprio delle nostre materie prime, secondo te potrà in qualche modo salvaguardare anche la nostra alimentazione tradizionale, oppure comunque le due strade coesisteranno e sarà opportuno capire come?
Io, da uomo di tecnologia e di innovazione, sono fermamente convinto che l'innovazione non si possa fermare, è un processo indipendente dalla nostra volontà. Semplicemente, quando qualcosa ha un riscontro di mercato, ha un riscontro poi anche a livello di efficientamento tecnologico, questo prosegue. E quindi cosa possiamo fare per difendere? Io vengo da Parma, quindi chi meglio di me può avere un attaccamento all'enogastronomia italiana. Quindi credo fortemente che però per essere competitive queste, diciamo, nostre tradizioni culinarie, tradizioni anche enogastronomiche appunto, debbano efficientarsi. questo è fuori luogo, cioè bisogna essere competitivi, perché comunque anche i consumatori stanno innalzando il loro livello di consapevolezza nell'ambito della sostenibilità e quindi cercheranno sempre di più un giusto compromesso tra la sostenibilità e il gusto e le tradizioni. Quindi non dobbiamo essere, io credo fortemente che il peggio che possa esistere nel mondo della sostenibilità è l'ideologia, come in ogni settore ovviamente, perché abbiamo visto finora che problemi ci sono stati quando la transizione green non è mai andata a braccetto con la transizione economica. Purtroppo non possiamo portare avanti una transizione green che sia accettata da tutti e quindi che abbia un impatto se la transizione green non va a braccetto con una sostenibilità economica. D'altronde i bilanci ESG, mica per niente, uniscono economia, ambiente e social and governance, perché comunque si sono resi conto negli anni che se imponiamo che sia gli agricoltori, che sono persone molto concrete, o altri settori, gli imponiamo dei vincoli green che poi non le rendono sostenibili, o le continuiamo a foraggiare dal punto di vista dei sostegni pubblici, ma non è neanche giusto questo, perché comunque poi va ad appesantire tutto quello che è il nostro apparato statale, altrimenti queste aziende vanno fuori mercato rispetto a altri mondi. E appunto io sono negli Stati Uniti e Cina, non anche per capire cosa stanno facendo negli altri stati. Qui sì, questa sensibilità sta arrivando, ma sono fermamente convinti che debba andare a braccetto con l'economia, perché se l'economia si ferma non possiamo fare più nulla.
Ho sempre pensato che uno degli elementi di base per poter andare avanti, evolversi e progredire fosse anche comunque l'approccio etico all'economia, alla vita sociale, alla vita politica, oltre che alle relazioni interpersonali. E a proposito di etica professionale, come ci siamo detti anche fuori dalle telecamere, spesso parlando di sostenibilità, di economia circolare, di tematiche quali la diversità, l'equità, l'inclusione, si rischia di incorrere nelle cosiddette forme di washing. Nella vostra realtà è importante certificare l'impegno, e quando parlo di certificazioni parlo di certificazioni del vostro servizio core, ma anche certificazione della vostra struttura interna.
Io sono sempre convinto che non debba servire una certificazione per avere un'etica professionale o un'etica di gestione corretta delle risorse della propria azienda. Detto questo, magari non tutte le realtà hanno questa sensibilità, quindi da un lato è giusto e doveroso andare a mettere dei paletti, e dato che siamo appena confrontati con appunto il percorso di certificazione sulla parità di genere, mi sono reso conto che di per sé la parità di genere ci è insita come realtà, perché non guardiamo a chi sei, chi è il dipendente, ma effettivamente qual è il suo valore come persona, come professionista, e come può trovarsi bene all'interno della nostra organizzazione, perché uno più uno non faccia due ma faccia tre. Però ho capito anche nel percorso certificativo che ci sono tanti altri aspetti sulla parità di genere, sull'inclusione, sul garantire, diciamo, un ambiente lavorativo a misura di ogni persona, che io non immaginavo e che è stato molto importante non tanto nella attuazione momentanea, cioè ora, dato che siamo con una realtà piccola, però in prospettiva, cioè capire come impostare bene un'azienda in prospettiva anche da questo punto di vista, che è sì una cosa importante per le persone che lavorano in azienda, ma è anche importantissimo per l'azienda stessa.
Vi faccio i complimenti per questo vostro progetto realmente innovativo, concreto, sostenibile e circolare. Grazie Matteo.
Grazie Anita e a tutti voi.
Le Sostenibili, uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare, a cura di Anita Falcetta. su Radio ComCode 23.